prima della predica vi dico una cosa, mi sono dimenticato quest'inverno, che di solito vi dico d'inverno come bisogna essere vestiti d'estate quando si entra in chiesa. A voi non occorre che lo dica, però magari chissà che se lo dico si sparge la voce e serve a quelli a cui serve in futuro, nelle prossime domeniche. Allora in chiesa bisogna essere vestiti come in piazza, ma in piazza bisogna essere vestiti come in chiesa. Cioè i cristiani, che siano di qua, che siano di là, non importa, per il Signore non serve, per il Signore Lui ci ha visti nascere così nudi e crudi e quindi per Lui proprio non fa problema. Per chi è il problema, casomai? Il problema è per noi che siamo poveri peccatori. Noi che ci lasciamo fissare lo sguardo su chissà perché, sulle parti nude del corpo dell'uomo. E non innocuamente, magari qualche volta diventa provocazione di sentimenti o di pensieri. E allora noi, da parte nostra, dobbiamo fare in modo di non essere provocatori per gli altri, di non diventare tentazione per i fratelli. Quindi cerchiamo, quando veniamo in chiesa, almeno, se non quando siamo in piazza, di coprire certe parti del corpo, diciamo così, per esempio, non so, le spalle, il seno, l'ombelico, e vatte la pesca se c'è qualcos'altro, perché le mode moderne, quelle che stanno per arrivare, non so se le avete già viste, ma le mode che stanno per arrivare sono ancora più provocanti di quelle del passato, quindi non so se sono adatte per voi, per noi, credo di no. Quindi, ecco, allora so che non è per voi, per carità, mai visto, però non si sa mai. E allora, così, di solito ve lo dico in pieno inverno questo, no? Questa volta mi sono dimenticato, ve lo dico all'inizio dell'estate. Adesso veniamo alle letture di oggi, alla festa grande, Santi Pietro e Paolo. Così diversi, ma uniti in un'unica festa, perché unico è il loro amore per l'unica persona, Gesù. Sono uniti dall'amore di Gesù, anche se sono così diversi. Pietro lo conosciamo abbastanza bene dai Vangeli, era un tipo abbastanza immediato, forse piuttosto ignorante perché era pescatore soltanto di un piccolo lago, neanche del mar Mediterraneo, ma del lago di Genezaret, un pescatore di quelli normali, piuttosto, come si dice, irruente anche nei suoi modi di fare, forse anche orgoglioso e presuntuoso, quando ha detto a Gesù: io mai ti tradirò. Faceva conto delle sue forze, pensava ad essere chissà chi, e poche ore dopo invece proprio lui ha rinnegato il Signore. E da lì ha imparato a piangere, a pentirsi, a chiedere perdono. E poi ancora la sua diversità dall'altro apostolo risplende ancora negli anni seguenti. E l'apostolo Paolo pure lo conosciamo. Lui, un buon ebreo, anche lui, però cresciuto in un ambiente pagano, cresciuto a Tarso. Attualmente è in Turchia, quindi lontano dalla Palestina. Cresciuto in mezzo ai pagani, anche se era un fedele ebreo. E proprio come quei fedeli che crescono al di fuori, dove sono piuttosto guardati male, è diventato sempre più fanatico, diciamo così. e nel suo fanatismo è diventato persecutore della nuova via. La chiamavano così, la nuova via, quelli che seguivano Gesù sulla nuova via della fede nel Signore. È diventato persecutore e mentre era persecutore, mentre andava a perseguitare i cristiani, ecco che Gesù gli appare. Perché mi perseguiti? Lui stava perseguitando la Chiesa. Perché perseguiti me? Gli chiede Gesù. E allora lì, ecco che si accorge Paolo, Saulo si chiamava ancora, si accorge del suo errore di non aver creduto in Gesù, che era proprio lui, quel Salvatore che era atteso da tutti fin dal tempo dei profeti, anzi prima ancora fin da Abramo e Mosè. E allora si è dedicato del tutto a Gesù, a conoscerlo, a seguirlo e poi anche ad annunciarlo. Per cui lui ha iniziato, partendo da Antiochia, a girare il mondo di allora, a piedi, per forza, per nave, e ha girato con tutti i pericoli che questo comportava, con tutte le sofferenze che comportava, che una volta in una delle sue lettere le ha elencate, queste sue sofferenze. Ha girato il mondo per annunciare a tutti Gesù, perché si è accorto che è Lui che ci salva. E ci salva non solo per quando andremo nell'aldilà, ma ci salva già adesso da tutti gli inganni che ci sono dappertutto, in tutte le religioni, in tutte le mentalità, in tutte le filosofie, per quanto abbiano aspetti anche buoni, però c'è un inganno fondamentale. Nulla ci dà gioia, nulla ci dà pace, nulla ci mette in comunione gli uni gli altri, soltanto Gesù, soltanto credere in Lui. Questo Paolo lo ha capito, non solo lo ha capito, ma appunto ha amato il Signore e ha amato gli uomini. Ha amato il Signore per potergli consegnare più persone si poteva, ma ha amato gli uomini per poter consegnare a loro il nome di Gesù. L'abbiamo sentito nelle letture di oggi, adesso non ho tempo purtroppo di passarle, ma vi sottolineo però un piccolo particolare che l'abbiamo trovato in maniera esplicita nella prima lettura. Quando San Pietro è stato messo in prigione da Erode, è stato messo in prigione con l'intenzione il giorno dopo o qualche giorno dopo di fargli tagliare la testa, perché questo sarebbe stato gradito al popolo, ai giudei. La Chiesa, quei pochi cristiani che c'erano già a Gerusalemme, che avevano creduto, hanno saputo che era stato messo in prigione. Cosa ha fatto questa piccola Chiesa, questa comunità di credenti? Cosa hanno fatto? Cosa potevano fare? Una rivoluzione? Neanche sognarselo. Si sono messi a pregare. Pregavano di giorno e di notte. L'abbiamo sentito. E questa preghiera della Chiesa ha toccato il cuore di Dio, che ha mandato il suo angelo. E l'angelo di Dio, ubbidiente, entra nella prigione, lui non lo ferma nessuno. E cosa fa? L'avete sentito, non ve lo ripeto. Porta fuori Pietro. La preghiera della Chiesa cosa può fare? Per questo vedete che il Papa continua a chiedere a tutti, piccoli, grandi, uomini, donne, malati, sani, a tutti, umili, potenti, a tutti, dice, pregate per me. Perché la preghiera della Chiesa viene ascoltata da Dio. Non è inutile, quindi continuiamo a pregare per il Papa. Ma la preghiera della Chiesa è ascoltata da Dio anche quando non solo il Papa, ma gli altri cristiani, tutti i credenti, sono in pericolo. Siamo sempre in pericolo. La nostra fede è sempre in pericolo. Non per nulla San Paolo diceva alla fine della sua vita, l'abbiamo sentito nella seconda lettura, ho combattuto la buona battaglia, che battaglia, per conservare la sua fede, perché è sempre in pericolo. E allora la preghiera della Chiesa deve essere sempre viva, sempre attuale, sempre presente. Davanti a Dio non deve esserci mai sosta. C'era una santa che diceva, non date tregua a Dio, non lasciatelo mai in pace, continuate a pregarlo. La preghiera della Chiesa deve essere sempre viva. E la nostra preghiera è sempre preghiera della Chiesa. Questo ce lo dobbiamo ricordare. Anche quando preghiamo da soli, la nostra preghiera è della Chiesa. Perché o siamo uniti, allora Dio ci ascolta. Se non siamo uniti, non serve. Non serve neanche pregare, se non siamo uniti. La nostra preghiera è sempre preghiera della Chiesa, di quella Chiesa che è sempre in pericolo, perché l'ha detto Gesù a Pietro, l'abbiamo sentito, le ultime parole che gli ha detto. Su questa pietra, che sei tu, edificherò la mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Le potenze degli inferi. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è sempre il nemico che vorrebbe distruggerla, la Chiesa. La vorrebbe eliminare. Non la sopporta. Perché? Perché la Chiesa dice la verità. La verità di Dio. La Chiesa dice cose che il mondo non vuol sentirsi dire. Non vuol sentir ripetere, perché nel mondo tutti vogliono fare quello che piace. Tutti vogliono la propria libertà anche a costo di opprimere gli altri. La Chiesa invece deve, e lo fa, dire la parola di Dio, che è la parola che salva gli uomini dall'egoismo, dal male e dal maligno. Quindi la Chiesa è sempre in pericolo e per questo la preghiera della Chiesa deve essere sempre attuale. Non solo per il Papa, ma pregando per il Papa preghiamo per tutti quelli che gli obbediscono, per tutti quelli che sono da lui serviti, da lui amati e sono tutti battezzati. Ecco, questa festa degli Apostoli Pietro e Paolo è una grande festa, è la festa della Chiesa che cerca di vivere fedele al Signore e della Chiesa che cerca di espandersi per dare a tutti gli uomini quella gioia, quella comunione che a noi è stata data e che noi godiamo e che purtroppo tutti gli altri che non sono credenti in Gesù non possono sperimentare né la pace, né la gioia, né la fedeltà, né l'unità, né la comunione che noi sperimentiamo non può esserci laddove non c'è la fede in Gesù. Perciò la Chiesa è quella comunità che cerca di rimanere fedele ai propri impegni, rimanere fedele al Signore, ma contemporaneamente cerca anche di annunciarlo, di portarlo, di donarlo a chi ancora non lo conosce. E quelli che ancora non lo conoscono non sono lontani, non sono lontani chilometri da noi. Purtroppo sono vicini. E quindi il nostro compito di portare il nome di Gesù, di portarlo ad altri, è per tutti noi, non solo per i missionari che vanno lontani, è per tutti noi missionari, per le persone che abbiamo vicino. La nostra preghiera, la preghiera della Chiesa, sarà anche per questo scopo oggi, perché ci venga data questa grazia del Signore di essere missionari gli uni per gli altri. Oggi le offerte che avete messo nei cestini sono destinate anche quelle al Papa. Gliele mettiamo in mano perché possa dare qualcosa a quelli che tutti i giorni gli fanno richiesta di qualche aiuto. E ci sono molte chiese povere in giro per il mondo e quando vanno qualche vescovo da quelle chiese va a trovarlo, il Papa gli consegna anche di solito, questo lo so perché me l'ha detto un vescovo di quelli dei territori di missione, gli consegna anche una bella busta, naturalmente se li riceve, altrimenti dove li prende anche lui. Bene, ringraziamo il Signore. Sia lodato Gesù Cristo.